Sherwood Festival 2022. Le interviste dalla foresta.
Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano.
Allora, bentornati a Sherwood Festival con la 99 Posse. Siamo tanto contenti di avervi qui a Radio Sherwood per la nostra intervista. Ecco, quest'anno, in realtà dall'anno scorso, avete compiuto 30 anni di carriera come 99 Posse, ma state portando avanti il tour del trentennale. Noi volevamo chiedervi, come radio, ma 30 anni fa vi aspettavate ancora di restare, dopo 30 anni, ancora alla 99 Posse, di essere coerenti anche dal punto di vista politico e di stanze di rivendicazioni musicali, oppure pensavate di cadere magari nella contraddizione di un poco borghesi perché ci piace a busca a fine romese?
Guarda, parto io?
Guarda, io credo che 30 anni fa, io penso di parlare anche a nome degli altri, ci immaginavamo che avremmo continuato a suonare e che avremmo continuato a fare le cose che abbiamo sempre fatto. Tipo, se posso dire una cosa che non mi sarei mai immaginato, è di trovarmi nel presente che stiamo vivendo, no? Per esempio, io una cosa sulla quale riflettavamo qualche giorno fa in furgone è che, per esempio, quando ci fu la guerra in Iraq, se tu dicevi che Saddam Hussein era un dittatore, nessuno ti veniva a dire che allora eri a favore dell'invasione della NATO o dei bombardamenti NATO. Oggi invece, se tu dici magari che Zelensky è un oligarca, che tra l'altro è la verità, vieni immediatamente tacciato di essere a favore di Putin, no? Cioè, noi non avremmo mai immaginato, diciamo, che una serie di accadimenti che iniziano nel 2001 con i fatti tragici di Genova ci avessero portati a un presente così tanto lontano dal mondo che noi, tra l'altro con tante compagne e compagni di Radio Sherwood, di Rivolta, ci immaginavamo di costruire.
Comunque il dato più importante è che quando abbiamo incominciato non ci pensavamo proprio di arrivare a 30 anni dopo proprio vivi, cioè non avevamo piani per... è vero, in noi convivono, almeno in una parte di noi, ma credo di poter parlare a nome di tutti, convivono con lo stesso diritto, con la stessa dignità, il no future del punk e il venceremos del comunismo, no? Che sono un po' incompatibili l'uno con l'altro, però noi ce l'abbiamo più o meno nella stessa percentuale dentro, e sulle cose che riguardano il futuro prevale sempre la visione del punk. Noi non ce lo siamo mai proprio posti il problema del domani o del dopodomani, abbiamo sempre vissuto l'oggi come se un domani non ci fosse.
E il vostro ultimo album è Il tempo, le parole e il suono, del 2016, ma l'anno scorso avete pubblicato due singoli che hanno anche la complessità di narrare il contingente. Comanda la Gang praticamente rappresenta anche la classe politica attuale, e Nero Bianco invece, che è stato pubblicato a un anno dalla morte di George Floyd. E quello che vi caratterizza è appunto di parlare sempre di attualità politica con tematiche impregnate. Quanto è importante nel 2022 portare hip hop, ma anche rap, ma anche rock, un po' come vi caratterizza, anche un portato politico del genere?
Temo che sia veramente molto poco importante, se devo essere sincero fino in fondo. No, però al di là di quanto poi sia o non sia importante, noi non sappiamo fare altro, ci viene naturale, lo facciamo quasi come gesto atletico, no? Di riflesso. Noi nella musica abbiamo sempre cercato questo, la possibilità di risolvere quello che un nostro coetaneo, Chaos One, ha definito il fastidio. Noi vivevamo questa, e viviamo ancora questa condizione di fastidio nella società, è un fastidio generale, perché è un fastidio generato dalla difficoltà di sentirsi rappresentati in qualsiasi ambito, da quello culturale a quello sociale, a quello architettonico, non c'è quasi niente che ci rappresenti, e quindi tutto quello, tutti i piccoli e grandi e medi spazi di agibilità politica, culturale, che dir si voglia, ce li siamo conquistati con la lotta e nel nostro caso con la musica di lotta, e quindi non sappiamo fare altro, perché questo è il modo con cui sopravviviamo da quando eravamo piccoli, diciamo. Non so quanto questo oggi possa influenzare un giovane o non possa influenzare un giovane. In realtà il problema non credo che ce lo siamo mai posti, non ci siamo mai considerati un gruppo di educatori, no? Che devono arrivare e devono indicare delle strade. Noi abbiamo raccontato le nostre periferie cercando di tirarle su da una condizione di abbandono e di periferia culturale che non ritenevamo meritassero in quanto periferie, anzi per noi la periferia è stato il brodo culturale, no? Quello da cui è nato tutto, l'orgoglio di essere periferia è in due parole quello che noi proviamo a cantare da 30 anni.
Guarda, aggiungo solo una cosa, noi abbiamo sempre detto di essere stati, ci siamo definiti il megafono del movimento. Ecco, io credo che di fatto noi, ma come qualsiasi musicista, artista, può essere un megafono, ma se non c'è un movimento di cui diventare megafono vasto e esteso, che crea, che produce senso, no? Che forma quella che Levi chiamava l'intelligenza collettiva, poi succede che viviamo nella scemenza collettiva, ecco, insomma, questo
c'è uno scollamento, no? Tra tutto, tra i compagni e le compagne prima di tutto, e poi anche tra la musica di protesta e le situazioni di protesta. È tutto diventato un po' più complesso in questo periodo, navighiamo a vento e ogni tanto incrociamo le rotte, diciamo così, però va anche bene così, la storia è sempre stata ciclica.
Ma da sei fa per tre, qui la politica è passione e cambiamento, e vuole la delida mezzo che comanda la gang, comanda la gang, comanda la gang, comanda la gang, comanda la gang.
Stando a una scena che potremmo parlare scena napoletana, scena campana, anche molto vivace negli ultimi tempi, non so se siete d'accordo, però magari dopo mi dite, e al di là del fenomeno mainstream, ad esempio Liberato, ma anche dei gruppi più di nicchia, che so, in Nuguinea, non so se ne avete mai sentito parlare, che ovviamente siete colleghi, che portano anche loro il dialetto nella musica e spaccano anche a livello radiofonico. Volevo capire anche come vi interfacciate con la scena partenopea, campana, e che rapporti avete con
colleghi. Io per esempio sono contentissimo del successo dei Nuguinea, che adesso si chiamano così, in primis perché sono amici, anzi in secundis, va. Il motivo principale è che mi fa piacere che ci siano, che hanno dimostrato che si può avere successo, avere tournée in luoghi importantissimi, tournée internazionali, finire in radio, avere un grande riscontro di pubblico, anche avendo il coraggio di fare quello che non va di moda. Questa è una cosa, perché una cosa che a me mi intristisce un po' è l'appiattimento al mainstream. Poi detto questo, io credo che ci sia molto fermento non solo in Campania, a Napoli, ovunque. Io credo che ci sia poco spazio per tantissimi gruppi che magari fanno ricerca, innovazione, che provano a uscire fuori dal coro, perché purtroppo gli spazi delle radio, dei festival, dei club e in alcuni casi anche delle situazioni nostre tendono a inseguire i gusti del pubblico e non a forgiarli, per cui danno spazio sempre agli stessi gruppi, e questi gruppi bravissimi non riescono ad emergere. Se non,
per esempio, i 99 posso 10 volte al festival di Radio Scelta, ma perché non se ne restano a Napoli, a casa loro, e facciamo
sono pure terruni, mi dicono,
tra l'altro. E ogni volta che vengono in Veneto 10-15% di leghisti in più, cioè non lo so, fatevi due cose.
State la detta, quel calore ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore, guaglio, curro, curro, guaglio,
E ultima domanda che facciamo a tutti gli artisti che si esibiscono qui è il focus sull'indipendenza, perché Radio Sherwood è la migliore alternativa, parliamo spesso di indipendenza e volevamo chiedervi, anche partendo dalla vostra etichetta, com'è il rapporto anche autoproduzione, espressione artistica, e se invece si opta per un'altra scelta, che magari una produzione con una major, magari la creatività diminuisce? Non so se sono stata chiara, un po' contorta.
Sì, guarda, io credo che la nostra storia, ma come la storia di tanti gruppi della nostra generazione, dimostra che tu, se vuoi rimanere fedele ai tuoi principi, diciamo, etici e artistici, con delle difficoltà, ma puoi farlo anche lavorando in delle situazioni mainstream. Tutta la scena anni 90 a un certo punto è finita con le major, eppure comunque quasi tutti abbiamo mantenuto una nostra coerenza. In alcuni casi ci sono stati dei cambiamenti.
No, nel senso che loro ti dicono: li vuoi i soldi e facciamo tutto noi? E tu gli devi rispondere: no, non li voglio i tuoi fottuti soldi, perché voglio fare tutto io. Se fai così sei in grado di innescare un rapporto molto simile a quello che c'è tra l'operaio e il suo datore di lavoro dentro a una fabbrica, no? Un sano rapporto di conflittualità di classe tra l'artista che produce il bene e il capitalista che c'ha i mezzi di produzione per farglielo realizzare. Noi l'abbiamo sempre pensato così, il nostro rapporto con le major, alla fine breve, se consideri 30 anni complessivi di attività, nel breve periodo in cui abbiamo avuto questa esperienza nella quale tra l'altro ci siamo ritrovati, perché noi stavamo con un'indipendente che era fallita e in quanto beni di questa azienda fallita siamo stati messi all'asta e acquistati dalla multinazionale, con la quale però siamo riusciti a firmare un contratto che blindava tutte le nostre, quelle che noi ritenevamo essere delle garanzie fondamentali, dalla libertà artistica all'ultima parola su tutto, al prezzo imposto, insomma tante piccole grandi cose che si sono viste per un breve periodo nel mondo delle multinazionali e poi sono scomparse insieme a noi e alla nostra apparizione dentro a quel mondo. In generale, oggi una delle poche cose buone della distruzione totale del mondo della musica così come eravamo abituati a conoscerlo è il fatto che questi mercanti abbiano perso gran parte dei motivi per cui magari la gente prima faceva carte false per andarci. Oggi sei chiunque è in grado di fare da sé, di fare spesso anche meglio di quanto non possano fare loro. C'è tanta creatività in tutti gli ambiti, sia in quello delle produzioni dei beat, che in quello della scrittura, che in quello del videomaking, della promozione. Ci sono persone giovani al passo coi tempi che pensano delle strategie promozionali fuori dagli schemi, che funzionano magari molto meglio di quelle pensate da queste vecchie cariatidi che vivevano nel secolo scorso annidate sul dorso della iena della social democrazia, come direbbe un vetero comunista. Quindi tutto sommato, quindi sì, si può fare, ma provare a fare da sé è comunque sempre la strada migliore, anche perché un conto è se a un certo punto della tua carriera, che tu stai portando avanti da solo, attiri l'attenzione di qualcuno e questo qualcuno deve venire da te a chiederti di entrare nella sua scuderia, tu hai sicuramente quel minimo di potere contrattuale che ti serve per poter ottenere queste cose di cui noi parlavamo. Se noi fossimo andati a bussare a tutte le porte da subito, senza avere prima puntato su quello che avevamo da dire, senza aver prima provveduto da soli a realizzarlo, probabilmente al momento in cui ci presentavamo con le nostre richieste ci avrebbero o riso in faccia o semplicemente chiuso la porta in faccia. Invece siamo riusciti proprio perché abbiamo prima praticato l'autoproduzione, l'autogestione. Noi ancora oggi, dopo 30 anni, siamo prima di tutto un gruppo di amici, ognuno dei quali aveva delle caratteristiche sulle quali abbiamo investito. in alcuni casi è andata bene e in alcuni casi un po' peggio, però
cioè, tipo...
beh, tipo, tipo...
va bene, grazie ragazzi e buon concerto.
E
cosa
viva Radio
Sherwood. Aspettate anche dal concerto di stasera, veloce,
di divertirci e di far divertire.
Ok.
E mentre ci divertiamo e facciamo divertire, di dire alcune cose e di far pensare.
Sherwood Festival 2022. Le interviste dalla foresta.